Vediamo ora in modo più dettagliato il tempio. Si tratta di una basilica, la cui copertura a volta viene interrotta da tre cupole consecutive. Questo è uno stile architettonico piuttosto raro a Cipro, anche se si può riscontrare in altri due santuari situati a Salamina. La lunghezza interna, comprensiva dell'abside, è di 31,5 metri e la sua larghezza di 14,5 metri. Sappiamo che fu costruita sulle rovine di un vecchio edificio, che a sua volta era costruito su un cimitero romano del periodo ellenistico. Come detto in precedenza, le vicende storiche di Cipro portarono ad una serie di modifiche architettoniche alla forma del tempio. L'area fu un importante luogo di pellegrinaggio, ma ebbe anche la funzione di monastero con una grande cerchia di negozi e celle esistenti fino al 1999. Secondo i resoconti dei viaggiatori che hanno visitato il sito, le celle venivano affittate ai marinai e ai commercianti che arrivavano al porto e per un periodo sotto il dominio turco vennero utilizzate anche come carcere femminile. Sotto il dominio romano di Cipro, 1192-1571, si riteneva che la chiesa fosse caduta nelle mani dei cattolici. Infatti, sopra l'ingresso nord, esiste ancora la croce di Gerusalemme, che era l'emblema della chiesa latina di Cipro. Secondo i viaggiatori Martin von Bargauten, 1508, e Jacques Lesage, 1518, durante l'occupazione veneziana della chiesa, si svolgevano funzioni sia dalla parte degli ortodossi che dei cattolici. Gli uni operavano nella navata centrale e gli altri in quella settentrionale, dove esiste ancora l'altare latino. Dello stesso periodo è anche il pulpito di marmo trasformato successivamente in un fonte battesimale, che attualmente vediamo esposto nel Museo del Tempio. La trasformazione più notevole che la chiesa subì fu a seguito del crollo delle sue cupole, causato probabilmente da un terremoto di datazione sconosciuta. Nel 1474 passava da Larnaca il viaggiatore Rinuzzi Alexander, che nel suo diario dichiarò di aver trovato il tempio in parte distrutto, rilevando però che vi erano gli archi, le colonne e le tre cupole. Sembra che quest'ultime le abbia viste anche Conrad Grugenpass nel 1486. Un documento veneziano datato il 26 gennaio 1559 riporta la richiesta del provveditore generale di Cipro, Sebastiano Venier, al Senato veneziano circa un finanziamento per la riparazione del monumento, dicendo che era stato danneggiato e che le cupole e una delle parti laterali erano andate distrutte. La richiesta fu approvata dal Doge e i lavori furono eseguiti dal successore di Venier a Cipro, Andrea Duodo. Non ci sono prove che confermano se durante i lavori effettuati da Andrea Duodo le cupole furono ricostruite o coperte, come si presentano nel loro stato attuale. L'ipotesi che siano state restaurate ci riconduce alla testimonianza di Cotovico del 1589, che parla di un antico edificio con un tetto costruito da più cupole cilindriche. Tuttavia, una cosa è certa. Quando il monaco russo Basilio Barsky nel 1727 visitò la chiesa e la disegnò, le cupole non esistevano. Purtroppo però, a causa delle diverse aggiunte e parziali ricostruzioni, la muratura originaria dell'edificio fu alterata in modo rilevante. Sul lato sud venne aggiunto un portico costituito da archi ogivali e pilastri che sostenevano le 7 volte ed ulteriori interventi furono realizzati nel corso del tempo anche sulle pareti nord ed ovest. Il lato est della chiesa termina internamente con 3 absidi semicircolari, ma esternamente diverse, poiché l'abside centrale ha 5 lati, mentre quella settentrionale e quella meridionale ne hanno 3. Dopo l'incendio del 1970, che portò alla parziale distruzione dell'iconostasi, iniziarono delle indagini sistematiche sulla chiesa in cui furono scoperti elementi molto utili alla ricostruzione della forma originale. Rimosso il gesso che ricopriva le pareti, i pilastri e le volte, furono scoperte le finestre originali di forma oblunga e poste piuttosto in basso, mentre una seconda serie è posta più in alto. Tale tipo di vetrate si trova spesso nelle chiese del periodo medio-bizantino di Istanbul, mentre è del tutto sconosciuto a Cipro. Nella sua forma originaria, la basilica aveva 3 ingressi sul lato ovest, di cui quello centrale fu ricostruito e ampliato, mentre quelli laterali vennero murati. Sembra che questi ultimi furono aperti durante il periodo dei Franchi. Probabilmente nel XVII secolo, sulle pareti nord e sud della chiesa, vennero creati anche le odierne finestre con archi bassi. La muratura del tempio è costituita da blocchi quadrati in calcare dello spessore di circa 1 metro e dal pavimento originale in opus sectile, fatto di lastre colorate rettangolari, quadrate, romboidali e triangolari, e vi è rimasta solo una parte tra i diodi arcati delle pilastre della chiesa. Probabilmente i muri della chiesa erano rivestiti da affreschi, i quali purtroppo sono andati completamente distrutti, mentre la decorazione scultorea della frase precedente è davvero notevole. È composta da capitelli paleocristiani che ora sono rimpiegati negli angoli dei pilastri della chiesa. Il loro riutilizzo viene testimoniato dal fatto che si tratta di capitelli e non di piedritti, e che essi sono stati incassati in modo piuttosto disattento, ma allo stesso tempo simmetrico. L'iconostasi dell'edificio in legno intagliato, opera di Hagi Savas Taliadoru, costruita intorno al 1773-1782 e dorata pochi anni dopo, tra il 1793 e il 1797 e di nuovo nel 1972-1974, è artisticamente eccezionale. È composta di 8 icone, un epistilio bipartito raffigurante le 12 festività e la grande Deisis Eilipiria, cioè le piccole icone della Vergine e di Giovanni Battista, fiancheggiati da crocifissione posta sulla sommità dell'iconostasi. Alcune delle immagini sono opera di Mikhail Proskiniti da Matarasa e risalenti al XVIII secolo. Sulla porta centrale del santuario sono rappresentati 8 gerarchi, tra cui anche San Lazzaro, e nella parte centrale il Santo Mandilion. Sulle porte laterali si trovano i santi locali. Con molta maestria sono intagliate sia le strisce sotto le icone, sia le estremità delle colonnine dell'iconostasi. Le prime raffigurano scene tratte dal Vecchio Testamento, Adamo ed Eva, il sacrificio di Abramo e l'ospitalità, e dal Nuovo la nascita di Gesù, il battesimo, l'apparizione di Maria Maddalena e la risurrezione di Lazzaro, mentre le ultime sono decorate con gli angeli di legno intagliato. Dello stesso stile decorativo è anche la scatola lignea dell'altare. Oltre le icone dell'iconostasi, ve ne sono anche altre, di cui la più importante è l'immagine di San Lazzaro del XVI secolo, posta sulla parete nord della chiesa, proprio vicino all'iconostasi, mentre l'icona che rappresenta la risurrezione di Lazzaro è più recente e appartiene al XVII secolo. Altrettanto importante è anche quella di San Giorgio sul cavallo, opera del 1717 di Iacovos Moscu da Creta. La chiesa conserva un gran numero di reliquie. Una di queste è il pulpito in legno intagliato, decorato con i simboli degli evangelisti e con gli angeli. Secondo l'iscrizione a rilievo che scorre sulla pergamena tenuta dall'Aquila, questo è datato al 1734. Altre importanti sculture di legno sono il trono vescovile e l'edicola di legno lavorato che conserva il cranio e le spoglie di San Lazzaro, così come i 2 tabernacoli in cui, su quello meridionale, vi è l'icona del martirio di Sant'Andrea, mentre su quella settentrionale vi è una copia dell'icona russa di Kazan rivestita d'argento. Molto pregevole è anche il campanile della chiesa. Durante il dominio ottomano era severamente proibito suonare le campane nelle chiese cristiane, perciò furono demoliti quasi tutti i campanili medievali esistenti. Nel 1856, con il famoso decreto Hatti Humayun, fu permesso di nuovo l'uso delle campane. Ecco perché tanti dei campanili sono costruzioni più recenti rispetto all'edificio che li ospita. Nel gennaio del 1857 iniziarono i lavori, durati 10 mesi, per la costruzione del maestoso campanile, di ordine neogotico, con decorazioni a rilievo che possiamo ammirare ancora ad oggi. La chiesa di San Lazzaro, subito dopo l'autorizzazione delle autorità, acquistò delle campane, probabilmente da Trieste, che furono temporaneamente collocate su un piedistallo di legno al posto dell'attuale posizione. Nel registro del 1857 sono riportati i nomi di tutti coloro che avevano lavorato alla sua realizzazione. Ma osserviamolo un po' meglio. Si tratta di una costruzione a torre di stile misto tra il neogotico e il neoclassico, e la struttura consiste in tre elementi consecutivi di forma cubica che convergono in un tetto conico. Il livello più basso è il risultato della conversione della struttura superiore della sacrestia, la quale venne esternamente rivestita da pietre squadrate. Ogni lato del cubo medio e superiore ha tre finestre, di cui quelle laterali sono cieche. Tra queste, quelle del livello inferiore hanno le sembianze di porte metalliche combattenti, mentre quelle del livello superiore sono decorate con rosette. Le loro estremità sono appuntite e incorniciate da palmette. I timpani di quelle del cubo centrale sono decorate con piccole rosette, mentre quella centrale del cubo superiore è decorata da un'aquila bicipite e ai lati due leoni rampanti con al centro una croce. Il lato est del campanile, sopra il tetto dell'abside della sacrestia, è decorato con rosette circolari che richiamano quelle dell'architettura gotica ed è simile a quelle sopra il tetto del santuario. Passiamo ora alle costruzioni aggiuntive che sopravvissero fino agli inizi del secolo e, come detto in precedenza, sono il recinto e le celle. Attualmente è rimasta solo un'area meridionale, che è ipostila, e l'edificio occidentale. Le celle poste ad est venivano affittate ai commercianti e ai marinai, fornendo così significative risorse alla chiesa. Nelle altre risiedeva il clero e il sagrestano, e dal 1854 la sua stanza fu trasformata in una sala conferenze del comitato della chiesa. Oggi alcune aree delle celle sono utilizzate come museo, dove vengono esposte icone, libri antichi, croci e vari cimeli più recenti, per lo più religiosi, provenienti principalmente dalla chiesa di San Lazzaro. Molte delle reliquie conservate nella vecchia galleria furono trasferite nel 1948 nel Museo regionale di Larnaca, ma purtroppo durante i disordini intercomunali del 1963 vennero saccheggiate. Alcune delle celle del recinto occidentale della chiesa vennero ricostruite nel 1758 e furono usate come ufficio del sacerdote, ma anche come luogo di accoglienza. Ulteriori edifici conservati finora si trovano nel lato ovest. Si tratta di una vecchia costruzione denominata Allilo Didactico Scolio, cioè scuola dell'apprendimento reciproco, ora adibito a sala cerimoniale, e del cimitero protestante. Il comitato della chiesa di San Lazzaro espresse il suo forte interesse per l'istruzione, contribuendo finanziariamente dal 1830 alla realizzazione di due scuole dell'apprendimento reciproco, a Scala e a Larnaca. Sappiamo che ogni sacerdote aveva sotto la sua supervisione diversi bambini per almeno 7 anni, con il compito di insegnare loro a leggere e a scrivere. Nell'ala del peribolo della chiesa è in funzione una scuola di catechismo con una sezione separata, dedicata alla Chiesa ortodossa russa. Il pulpito di San Lazzaro ospitò grandi personaggi come il maestro Demetro Temistocleus, allievo di Economu. Nel dicembre del 1856, il comitato decise la costruzione e il mantenimento della pubblica scuola Allilo Didattichi nel cortile della chiesa. La scuola iniziò a operare nel gennaio del 1858 fino al 1910, mentre dal 1935 lo stesso posto ospitò il museo locale di Larnaca. Oggi l'edificio è stato ristrutturato e dotato di moderni mezzi audiovisivi ed è usato come una sala per cerimonie sia culturali che religiose, dove si svolgono anche le conferenze pubbliche della Libera Università di Larnaca, denominata Zinonio. Un'istituzione sostenuta e promossa dall'Università di Cipro, il Comune di Larnaca, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Movimento Progressista di Larnaca. Accanto alla scuola si conserva ancora il cimitero protestante. Nel 1688 Olfer Dapper riporta che nella navata nord della chiesa di San Lazzaro venivano eseguite le funzioni funebri dei marinai che persero la vita in mare e che venivano sepolti in quel luogo. Non sappiamo se nel cimitero furono sepolti anche cattolici. Le iscrizioni delle 16 lapidi e dei sarcofagi, risalenti tra il 1685 e il 1849, indicano che forse era un cimitero esclusivamente protestante e precisamente anglicano. Probabilmente ciò era legato alla presenza del console britannico in città, che gradualmente acquisì il potere, ma anche alla necessità di un cimitero protestante, visto che i cattolici potevano essere sepolti nel monastero di Terra Santa a Larnaca. Questo problema è confermato anche dagli scritti dei viaggiatori, che parlano di un cimitero inglese dei commercianti. Lì sono ancora conservate le stele dei consoli britannici di Larnaca, George Barton, Michael de Vezin, James Lurburn e Peter Dare, il capitano di Scipio, e anche di alcuni dei primi missionari americani con le loro famiglie che vennero a Larnaca agli inizi del IX secolo. Partendo dal lato sud del campanile e del portico aperto, incontriamo il negozio che vende icone e altri oggetti religiosi, il magazzino, la stanza del sacrestano, cioè del custode della chiesa e del museo, il negozio i cui ricavati vengono donati alla previdenza della parrocchia, l'ufficio della chiesa, dove è la segreteria e la contabilità, l'epitropicon, cioè la sala riunioni del comitato della chiesa. A ovest, partendo da sinistra, troviamo il museo ecclesiastico, l'ufficio del sacerdote, Tosino di Co, cioè la ricezione, la sala conferenze, che una volta era la scuola, e alla fine troviamo il cimitero.